Linee d'ombra di Matteo Caccia.
La storia di una giovanissima ragazza che lotta col mondo e con se stessa per il suo aspetto fisico.
Io volevo vestire come tutte le altre, però mi dicevano che non mi stavano bene, che mi facevano risaltare troppo le forme e che non era un bel vedere, ecco.
Storie di giovani che cercano di far pace con se stessi, in una puntata che si intitola Il mio corpo non è sbagliato.
La perfezione non esiste. E so che non dico una grande novità, ma io lo voglio dire, lo voglio gridare, lo voglio urlare. La perfezione non esiste! Magari l'avessero detto prima a me, sapete? Sai quanto tempo ho perso a cercarla? A volte vorrei parlare alla Vanessa di 20 anni fa e dargli un piccolo consiglio. Vane, smetti di voler essere diversa da quello che sei. Io volevo, sapete, diventare ciò che non sono. Tutti mi volevano diversa. Ma tutti chi? Ho perso tempo a cercare di essere giusta, dimenticandomi di essere felice. Conta solo quello che pensi di te stessa quando ti guardi nello specchio. Beh, io sono molto orgogliosa di quello che vedo. A volte mi piaccio, altre volte no. Ma voglio bene la persona che ho di fronte.
Questo è un monologo molto toccante che Vanessa Incontrada ha fatto qualche tempo fa in TV e che racconta il suo rapporto con il proprio corpo. Vanessa Incontrada ha sempre lottato in maniera molto aperta sulle prime pagine dei giornali perché ogni donna potesse essere e raccontarsi esattamente come voleva, con le forme che voleva, con qualche chilo in più. Devo dire che tra l'altro Vanessa Incontrada, diciamo, non è l'esempio di donna sovrappeso, ha semplicemente qualche chilo in più, però giustamente fa di tutto per dimostrare e soprattutto per convincere le donne a non avere paura di quei chili in più e di quei chili di troppo. Abbiamo aperto con questo pezzo di Vanessa Incontrada perché il titolo di oggi è Il mio corpo non è sbagliato. Oggi è giovedì, oggi è una piccola linea d'ombra e la storia che vi raccontiamo è proprio quella di una ragazza molto molto giovane che ha problemi di sovrappeso, problemi secondo gli altri evidentemente, ma di conseguenza anche secondo lei, perché quello che gli altri le dicono è che lei non sta bene, è che lei non può andare in giro vestita in un certo modo. E dal suo racconto si evincono anche episodi di violenza vera e propria, non solo verbale, all'interno della scuola, sin da quando è molto molto giovane. Io esorto tutte le persone che sono all'ascolto, che hanno intorno ai 15, 16, 18, 20 anni, se hanno voglia di condividere con noi la loro storia, perché il giovedì abbiamo deciso di dedicarlo proprio a loro, alle giovani linee d'ombra. È molto semplice, prendete il vostro indirizzo email, il nostro indirizzo email, che è lineedombra@radio24.it, e ci mandate una storia in un paio di pagine che racconta qualche cosa di voi, racconta quella linea d'ombra che state varcando, che non riuscite a varcare, quel confine che in qualche modo sentite che vi sta bloccando. Noi ci facciamo un'intera puntata. Io ringrazio ancora il prof che ha cominciato qualche tempo fa a chiedere ai suoi ragazzi in una scuola del Bellunese di mandarci le loro storie, perché così è nato Giovani Linee d'Ombra, e tra pochissimo sentirete la sua storia e poi sentirete la storia invece di giovani uomini e giovani donne che non si trovano bene nella definizione di genere o sessuale che il mondo ha dato loro e stranamente, sembra bizzarro ma forse non così tanto, durante lo scorso lockdown hanno capito che potevano sentirsi molto più liberi di quanto immaginassero. Benvenuti a Linee d'Ombra. Un periodo che ha influito e in parte cambiato la mia vita è stato quello in cui, quando ero più piccola, venivo bullizzata per il mio aspetto fisico. Dall'età di 2 anni ho cominciato ad avere problemi riguardanti il peso che ancora oggi mi tormentano. Ho cominciato ad aumentare di peso continuamente nonostante io mangiassi come una bambina normale e praticassi tanto sport. Essendo nata in Germania e avendo vissuto lì per 6 anni circa, sono stata visitata da tanti medici, sia tedeschi sia italiani. Nonostante le tantissime visite, ogni sforzo che io facessi era inutile. Ho praticato moltissimi sport, sci nordico, sci alpino, pallavolo, atletica, tennis, e per un breve periodo avevo provato arrampicata e poi nuoto. Ho sempre continuato a nuotare, mi è sempre piaciuto tanto, infatti ho smesso solo pochi anni fa, per mancanza di tempo. Da piccola sottovalutavo il mio problema, anche perché quando si è bambini si dà meno peso alle cose, vedendo tutto più roseo. Seguivo dei piani alimentari sani e avevo intrapreso svariate diete. All'asilo in Germania non venivo presa in giro per il mio aspetto fisico cecciuto e pieno. Qui in Italia, invece, mi veniva fatto pesare. Non è stato un periodo facile per me, e tuttora non mi piace ricordarlo. Era una bambina molto simpatica e socievole, ma nonostante ciò non c'era un giorno in cui io non mi sentissi dire cicciona, palla di lardo, e che dovevo nascondermi perché ero una bruttura da vedere. Alla scuola materna queste parole erano molto pungenti, mentre quando ho iniziato a frequentare la scuola elementare hanno cominciato a influenzare il mio pensiero, facendomi stare male, arrivando come un pugno al petto. È proprio vero quando dicono che le parole a volte possono ferire più dei gesti. Infatti sono sicura che se un bambino mi avesse per esempio tirato i capelli, mi avrebbe ferito moralmente e psicologicamente molto meno e non avrebbe influito così tanto sulla persona che sono oggi.
Mi bullizzavano, sia soprattutto a parole. C'erano soprattutto due ragazzi di 3-4 anni più grandi. Ad esempio la mattina mi aspettavano fuori scuola, mi davano calci, pugni. Non pesanti, però se ci penso ora, insomma, non è stato molto piacevole. Sul momento cercavo di difendermi. Poi invece quando arrivavo a casa comunque gli parlavo di questi fatti a mia nonna soprattutto. Poi mia nonna decise di andare a dirmi qualcosa comunque a questi ragazzi.
Mi ricordo quel giorno a scuola quando un ragazzo mi prese per il collo stringendomi e non facendomi respirare. Nel frattempo mi insultava e offendeva con parole pesanti. Pensandoci bene, in quel momento mi facevano più male le parole delle strette al collo. Dopo diversi day hospital in molti centri specializzati italiani, all'età di 12 anni mi venne detto che ero a rischio diabete di tipo 2, il che era molto preoccupante perché essendo di età inferiore ai 14 anni era rischioso farmi assumere dell'insulina. Ringraziando Dio, non so con quale miracolo, il diabete non mi venne mai. Mensilmente dovevo fare visite pediatriche che per me erano un incubo perché ogni volta prendevo peso. Tutta la mia famiglia iniziava a perdere la speranza che una dieta potesse funzionare su di me, però nonostante ciò questa cosa non me la fecero pesare. Verso i 13 anni finalmente ho cominciato a perdere peso. Nonostante io in quel periodo non stessi seguendo nessun tipo di dieta, sono arrivata a perdere 10 o 12 kg. Ero veramente felice, non ci potevo credere. Finalmente avevo acquisito un po' di serenità. Cominciavo a piacermi e a credere più in me stessa. Questo periodo di tranquillità però non durò molto, perché dopo un anno circa cominciai a riprendere quei chili che ero riuscita a perdere. Mi dicevano che non potevo stare bene con i vestiti chiari, particolari, che non avrei dovuto indossare cose appariscenti, vivaci, che i colori sono per chi vuole attirare l'attenzione e per me era meglio evitare. Di non indossare aderenze perché il mio corpo non era perfetto, non era bello, quindi qualcosa da non esaltare. Poi, ad un certo punto, mi sono guardata allo specchio e ho iniziato a pensare che nessuno aveva il diritto di farmi sentire inferiore perché il numero dei miei pantaloni era più grande di altri.
A un certo punto, quando ero più o meno alle medie, avevo dimagrito 10-12 kg. Poi li ho ripresi e quando li ho ripresi ho detto perché comunque devo sentirmi inferiore agli altri solo perché ho qualche chilo in più, una taglia in più. Allora ho fatto, diciamo, del mio carattere, siccome i miei amici mi dicono che sono simpatica e altruista, mi sono molto focalizzata sul carattere. Ho cercato di cominciare a pensare così.
Ci vuole tanta tenacia ancora oggi e tanto tempo per amare questo corpo, per avvicinarsi ai colori e ai vestiti corti che esaltano la femminilità. Ora penso, nonostante le mie insicurezze e le mie paure, che il mio corpo non sia sbagliato. È semplicemente il mio corpo. A volte più magro, a volte più grasso, a volte più allenato e altre in letargo. Sto piano piano imparando che devo volere più bene a questo corpo, anche se questi ultimi anni non sono facili. Il peso sta diventando un'ossessione. L'anno scorso mi ero imposta un digiuno, di mangiare solo a pranzo. La cena dovevo evitarla assolutamente. A fare ciò non ci ho guadagnato nulla, nemmeno il mio intento di perdere peso, perché poi appena toccavo cibo mi abbuffavo. Sapendo che ciò che stavo facendo era sbagliato, sono andata da un nutrizionista che mi sta seguendo tuttora. Ma nemmeno la sua dieta sta funzionando e allora si limita per ora a tenermi controllata. Il peso per me è un punto molto difficile da trattare. Spero un giorno di riuscire ad accettarmi e riuscire a mangiare anche solo un pasto senza dover pensare a quel numero sulla bilancia. Fortunatamente ho pochi ma veri amici che mi vogliono bene per come sono. Poi un anno fa circa è entrato un ragazzo nella mia vita che amo e che mi fa sentire amata. Mi accetta per come sono e mi aiuta in ogni momento. A lui devo tanto e voglio ringraziarlo per tutto quello che fa per me. Mi ha cambiato migliorando ogni aspetto della mia vita. Ogni volta che entravo da un dottore il peso era un numero e io non esistevo più. Lui, invece, è il primo che riesce a farmi sentire molto di più di un semplice numero sulla bilancia.
I heard that you settled down, that you found a girl and you're married now. I heard that your dreams came true. Guess she gave you things I didn't give to you. Old friend, why are you so shy? Ain't like you to hold back or hide from the light. I hate to turn up out of the blue uninvited, but I couldn't stay away. I couldn't fight it. I had hoped you'd see my face and that you'd be reminded that for me it isn't over. Never mind.
Come sapete ormai, lo dicevamo anche in apertura, è giovedì. Il giovedì tutta la puntata è dedicata a quelle che definiamo le giovani linee d'ombra, semplicemente perché le storie che ci arrivano sono storie di persone giovani, tutta il più maggiorenne, che ad esempio è il caso di Alessia, che ci raccontano qualcosa che magari noi non conosciamo, o perlomeno noi adulti non conosciamo, o perlomeno non conosciamo esattamente nel modo in cui ci viene raccontato da loro. Pronto, ciao Alessia, buongiorno.
Buongiorno, ciao.
Eccoci qua. Alessia, grazie mille per la storia che ci hai mandato. Devo dire che in generale quando ci arrivano le storie al programma io le considero sempre un grande regalo. Per me è un regalo un po' più grande quando arrivano da persone molto giovani che condividono un pezzo di vita così importante come quella che hai condivisa. Come stai innanzitutto? Come ti senti?
No, diciamo bene. Poi anche adesso con questo periodo un po' strano, diciamo un po' altalenante, ma bene, dai.
Perché
bene.
Ovviamente sei ancora in DAD, come moltissimi studenti, come tutti gli studenti italiani, direi.
Sì, siamo online, tranne il martedì che abbiamo pratica e quindi andiamo a scuola, ma se no siamo sempre online.
Perché tu fai l'istituto alberghiero, giusto?
Sì.
Senti Alessia, andrei al cuore della storia. A un certo punto tu dici, quando racconti quell'episodio terribile di questo ragazzo che insomma ti prende per il collo e ti insulta, tu lo racconti a tua nonna e tua nonna va, diciamo così, come dicono le nonne, a dirgliene quattro. Che cosa succede dopo?
Succede che erano di due ragazzi e un ragazzo si scusa con me, cambia addirittura scuola e i suoi genitori vengono personalmente a scusarsi, mentre l'altro ragazzo che non interessava ha continuato, non come sempre, molto meno, però comunque non si è fatto nessun problema, ecco.
Senti, ma in quei casi per te il fatto che un parente, nella fattispecie una nonna, intervenga è un sollievo oppure può risultare un problema?
Essendo che ero piccola, per me mia nonna era molto una casa, diciamo, e quindi era molto un sollievo perché mi sentivo difesa e mi aiutava in tutto. Però allo stesso tempo non volevo che magari si immischiasse, però diciamo che quando gliel'ha detto ero molto molto più tranquilla.
Ah ok, quindi alla fine ti ha fatto piacere il fatto che, come dire, questa cosa fosse alla luce del sole per lei e per il resto della scuola, anche perché è chiaro che per un intervento di un parente tutta la scuola a quel punto lo sa, professori, immagino, preside o chi per lui.
Sì, infatti i professori, la scuola, a difendere quei ragazzi per qualche giorno, e mi sentivo un po' più capita, un po' da tutti, ecco.
Senti, a un certo punto dici una cosa che è molto chiara ed è anche impeccabile. Dici, ogni volta che entravo da un dottore il peso era un numero e io non esistevo più. Cioè, come se l'obiettivo diventa solo far diventare quel numero più basso, giusto?
Sì, esatto, era sempre così, diciamo, sì. Perché entravo e non era mai una domanda come stai o come ti senti, ma solo come è andata in questo periodo, hai dimagrito, e tutte domande inerenti al peso.
Non c'era mai chiaramente tu pensi che invece sia strettamente collegato l'umore, il come sta internamente una persona rispetto alla propria condizione fisica o alimentare?
Sì, tantissimo, perché penso che comunque dopo tutto quello che mi è stato detto quando ero piccola, la mia autostima, soprattutto ora, è molto molto bassa e quindi influisce molto, perché ti senti magari diversa oppure ti rimane l'ansia, e quindi che un dottore faccia sempre le classiche domande inerenti proprio al peso ci riguarda molto, ecco.
Senti Alessia, tu a un certo punto fai una dichiarazione d'amore bellissima nei confronti del tuo fidanzato, no? Perché dici che con lui, cioè lui ti fa sentire bene, che ha migliorato ogni aspetto della tua vita, che è una cosa bellissima.
Sì. È vero, perché lui mi aiuta sempre, devo dire che proprio non mi fa sentire un numero su una bilancia, perché come penso sia normale, mi dice insomma che sono bella così e che non devo cambiare per gli altri, che se voglio migliorare devo farlo comunque per me e non perché sono gli altri che lo vogliono, e che io vado bene così e che non devo sentirmi bella per come sono, e quindi...
Alessia, cosa vorresti fare da grande? Hai già un'idea rispetto al mondo della cucina, della ristorazione?
Sì, sono un po' indecisa in realtà, però mi piacerebbe, siccome sto studiando cucina, mi piacerebbe specializzarmi o in cucina o in pasticceria. Mi piacerebbe provare un po' entrambi, a vedere che mondo mi piace di più, oppure mi piacciono anche molto le lingue e quindi... anche imparare bene le lingue, viaggiare un po' per il mondo lavorando magari sarebbe bello.
Chiarissimo. Alessia, ti ringrazio davvero molto per tutto quello che ci hai detto, per il modo in cui ce l'hai detto. Ti faccio il grande in bocca al lupo per il tuo futuro.
Grazie mille.
A presto, grazie ancora.
Grazie.
Ciao Alessia.
Grazie, arrivederci.
Ciao, ciao, ciao. Because you know I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, 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 bass. Yeah, it's pretty clear, I ain't no size two, but I can shake it, like I'm supposed to do. Cause I got that boom, boom, that all the boys chase, and all the right junk, in all the right places. I see the magazine, working out Photoshop, we know that shit ain't real, come on now make it stop. If you got beauty, beauty, just raise them up, cause every inch of you is perfect, from the bottom to the top. Yeah, my mama, she told me, la cosa che preferisco delle chiacchiere con i ragazzi del giovedì, con i ragazzi delle giovani linee d'ombra, è il garbo e l'educazione che loro hanno, con cui salutano, danno del lei e sono cortesi, insomma. Quello devo dire mi spiazza sempre, mentre sul tema peso del corpo io credo che siamo veramente veramente messi male, siamo veramente indietro anni luce, e lo dico con consapevolezza, e lo dico anche mettendomi tra i primi che ha una visione distorta di quella cosa lì, quando guardo me, quando guardo le altre persone, quando si parla in un certo modo. Però questa, a differenza di altre campagne che forse sono più raccontabili, è meno frequentata. Chissà, ora ascoltiamo Le Borse in diretta, poi torniamo a raccontare in questa puntata che si intitola Il mio corpo non è sbagliato. Abbiamo un'altra storia che in qualche modo gira intorno a questo tema.
Linee d'ombra.
E dopo la storia di Alessia e del suo tentativo di fare pace con il suo corpo, adesso vi raccontiamo un'altra storia, una storia che ha a che fare con la sensazione di trovarsi nel corpo sbagliato. La cosiddetta disforia di genere è letteralmente il malessere percepito da un individuo che non si riconosce nel proprio sesso o nel genere assegnatogli alla nascita. Queste persone a volte si identificano totalmente nel sesso opposto a loro, altre volte lo fanno solo parzialmente, altre ancora in nessun genere in assoluto. E così sono nate, soprattutto tra i giovani e negli ultimi anni, tantissime definizioni di genere. Oltre ai cisgender, chi si sente a proprio agio con il suo sesso biologico, ci sono transgender, non-binary, queer e molte altre sottocategorie. E poi tutte le parole che descrivono l'orientamento sessuale, etero, gay, lesbiche, asessuali, ma fermiamoci qui. Sarebbe lunghissimo descriverle tutte e probabilmente non saremmo in grado di farlo. Ma la storia che sentirete tra poco ne contiene alcune. Però non è importante capire esattamente che cosa significhino. È la storia di una ricerca, di una presa di consapevolezza e di accettazione del sé. In questa puntata, che è dedicata alle giovani linee d'ombra e che si intitola Il mio corpo non è sbagliato, la prossima storia è quella di alcuni giovani che, grazie al lockdown del 2020, hanno capito qualcosa di più di se stessi. Noi l'abbiamo letta sul magazine e network Autostraddle, firmato da Ellie Bell. State con noi. Usciremo tutti da questa pandemia diversi da prima, nel bene e nel male. Lo stress potrebbe stritolare qualcuno di noi, ma è più probabile che ognuno trovi la versione migliore e più vera di se stesso. Così tanto isolamento offre alle persone la possibilità di scoprire qualcosa di nuovo su di sé o di accettare i germogli che stanno lentamente sbocciando. Per molti, trovarsi in isolamento è un'opportunità per esplorare la propria identità e sessualità in un modo intimo e nuovo, rivalutando la relazione che si ha con se stessi e con gli altri. Nelle prime due settimane di lockdown, a marzo del 2020, due amici che si erano sempre identificati come cisgender mi hanno detto che pensavano di essere transgender, e un amico che si definiva queer mi ha detto che aveva capito di essere non binario.
Essere non binary vuol dire non identificarsi pienamente nel binario di genere, che è la concezione per la quale esistono solo due generi, quello maschile e quello femminile. Quindi essere non binary vuol dire non rientrare pienamente in questi due generi. C'è chi si identifica con entrambi i generi, con nessuno dei due generi, con un altro genere totalmente. Si sono create nel tempo molte sottoetichette di questo termine ombrello che ognuno usa per descrivere la propria esperienza, per descrivere il proprio genere.
Con il passare delle settimane sempre più persone mi hanno detto che stavano riflettendo sulla loro identità di genere, a volte mettendola completamente in discussione. All'improvviso abbiamo avuto tanto tempo per pensare alle nostre identità, desideri e bisogni, per stare da soli e lontani dagli sguardi di coloro che potrebbero giudicarci o discriminarci. Ho iniziato a fare coming out con gli amici come non binario o di genere fluido alla fine del 2019, intorno al mio 25esimo compleanno, mi ha raccontato una persona anonima. Penso che stare chiusi in casa mi abbia costretto a confrontarmi sui miei sentimenti di genere, che avevo invece accantonato quando la vita scorreva freneticamente. C'è qualcosa di liberatorio nel vivere la tua vita senza gli sguardi degli altri addosso. Alcuni giorni ho indossato il top corto che avevo comprato al World Pride, ma che avevo sempre avuto paura di indossare. Altri giorni mi sono infilato i leggings e una maglietta mentre andavo a lavorare sul mio divano. A volte mi metto delle tute corte e innaffio le mie piante, oppure provo a truccarmi completamente. In isolamento non c'è bisogno di preoccuparsi di che cosa penseranno le altre persone di questi esperimenti. Ci si può concentrare su che cosa ci fa sentire semplicemente a nostro agio, felici o carini, che siano le calze a rete o i tacchi. Dani, una persona queer con cui ho parlato, mi ha spiegato che aveva già scoperto di essere bisessuale anni prima, poi si era considerata agender, ma non aveva ancora le idee chiare. Ero certo di non voler essere un uomo, ma non sapevo che cosa avrei potuto essere, mi ha detto. Quando è iniziata la quarantena, Dani ha iniziato a sentirsi più a suo agio, rafforzando la sua immagine esteriore femminile. Attualmente mi identifico come gender fluid, dice, ma sono abbastanza fiduciosa nel dire che sono una donna trans. Voglio solo prendermi più tempo e vedere se cambia qualcosa.
Le persone non binary sono persone transgender. La definizione di transgender è persona che non si identifica o non si identifica pienamente con il genere che le è stato assegnato alla nascita. Quindi ovviamente non identificandoci come uomo o come donna, siamo per forza transgender.
Quando sono iniziate le restrizioni per la pandemia, mi ha raccontato, mi sono resa conto che non avevo più bisogno di concentrarmi sul futuro, di fare progetti. Non c'era modo di fare programmi e il futuro era incerto. Quando l'ho accettato, all'improvviso, ho avuto la forza mentale per superare la disforia e provare a radermi, provare i leggings, provare i vestiti da donna. E mi fa sentire molto meglio con me stessa. Mi dispiace di non averlo capito prima.
Abdu Ujambar Nyare Malaikala Khawe He Chikau Dano Sisaro Momu Munila Degam Julingam Momu
La maggior parte di noi di solito non ha il tempo e lo spazio per riflettere su se stesso. La pandemia ci ha offerto questa possibilità. Mettere in discussione i grandi temi della vita a livello mondiale ci porta a mettere in discussione noi stessi e il modo in cui abbiamo vissuto fino ad ora. Molte persone apporteranno diversi cambiamenti alle loro vite dopo questo trauma collettivo, perché si sono rese conto che il modo in cui hanno vissuto fino a quel momento non ha permesso loro di essere pienamente vivi. Kel, ad esempio, è un ragazzo che è cresciuto in una rigorosa famiglia evangelica. Si sta per laureare in filosofia e teologia presso un'università cristiana, mentre si trova in quarantena a casa dei genitori del fidanzato. Essendo cresciuto da evangelico conservatore, Kel è oppresso dal senso di colpa per la propria identità di genere e all'inizio sceglie di reprimerla. Poi però, una volta arrivato al college, Kel decide di affermarsi come persona queer. Ora trascorre più tempo da solo, a casa, ha accresciuto la sua disforia di genere e si è messo alla ricerca della propria identità, soprattutto per quanto riguarda l'espressione di sé. Il mio partner, racconta, mi sostiene e mi ha prestato del trucco per sperimentare. Altri amici mi hanno dato consigli, mi hanno aiutato a trovare ispirazione per il tipo di espressione di genere che voglio adottare. L'isolamento mi ha dato la possibilità di provare nuovi abiti, di modificare i vestiti, di leggere storie di persone non binarie e trans le cui esperienze sono profondamente simili alla mia, racconta. Spero di riuscire a rimanere fedele a quello che sono, anche una volta terminato questo lockdown. C'è un'altra storia, quella di John, un giovane bi-gender di Brooklyn. È stato in grado di riscoprire il proprio genere proprio in isolamento. La quarantena, racconta, con le sue vaste aree di spazio, tempo e ansia, mi ha fornito diverse e nuove intuizioni sul mio genere. Ho lottato per molto tempo con i pronomi, chiedendomi come volevo essere definito.
Nelle lingue che lo permettono, molto spesso le persone non binary cercano di usare dei pronomi neutri. Per esempio, in inglese io uso they, them. Mentre nei linguaggi che prevedono soltanto una concezione di genere binaria, come il nostro, spesso devono scegliere tra uno o l'altro. Io infatti uso pronomi maschili. Alcune persone chiedono di alternare i pronomi quando si riferisce a loro, mentre altri chiedono nello scritto di usare gli asterischi alla fine dei termini delle parole.
Una notte, un paio di settimane fa, ho però fatto un sogno in cui qualcuno mi chiamava loro. E io sorridevo nel sogno, e quel sorriso era reale, l'ho sentito. La quarantena, continua John, mi ha dato lo spazio per rendermi conto che dovrei insistere sui pronomi che voglio e non rifuggirli per paura di indisporre gli altri. C'è qualcosa in una pandemia che rende più facile fare la pace con la tua identità di genere. Non sono nemmeno sicuro di che cosa abbia dato il via alla mia realizzazione. Un giorno, finalmente, mi è semplicemente sembrato giusto così e tutto è andato a posto. E questo piccolo gruppetto di storie erano di più ed erano anche più complicate, abbiamo cercato di renderle più comprensibili, più facili, anche nella difficoltà delle varie definizioni che gioco forza ci troveremo a gestire e a conoscere nei prossimi mesi, nei prossimi anni. Vi dicevo, l'abbiamo trovato su un magazine online che si chiama autostraddle.com e si intitolava Realizzare di essere trans o queer durante il lockdown, che era scritto proprio da Ellie Bell, che era un titolo che sembrava buffo, ma in realtà, come avete sentito, nasconde delle storie incredibili di autocoscienza e di consapevolezza di sé e del sé. Ora ascoltiamo Le strade in diretta e poi torniamo sulle strade, ma sulle strade degli anni 60, insieme a Raffaele Favero.
Linee d'ombra.
Ormai quella di Raffaele è una missione, nel senso che lui non ha solo voglia di andare in un posto, starci e vivere la sua vita con calma, vuole proprio fare proselitismo, cioè vuole proprio portare più gente possibile con sé a partecipare a questo stile di vita che per lui è l'unica possibile. Vi ricordo che stiamo raccontando la storia di questo giovane uomo che negli anni 70 molla Milano, l'Italia, se ne va in India, se ne va in Afghanistan e lì ci rimane, poi torna in Italia ma ci fa un anno e decide di ripartire, e quando è là ha un obiettivo molto preciso, spiana una collina e vuole crearci una casa, vuole crearci una fattoria, ma soprattutto vuole che tutti quanti arrivino lì da lui, vorrebbe addirittura che sua sorella si sposasse da lontano con un suo amico, e soprattutto c'è Allah, soprattutto c'è la sua fede musulmana che è sempre più alta. Zarqi Nasrati, 20 aprile 1970. Caro papà e cara mamma, finalmente siamo giunti nella valle promessa. assolata, calda, eroica, dura, meravigliosa come sempre. I Patans ci hanno accolto con la tradizionale ospitalità e si danno da fare per rendere confortevole il nostro soggiorno. Ora la collina è completamente spianata, pronta a ricevere mattoni da costruzione. La settimana prossima trasporteremo sassi e cemento sul dorso dei cammelli, da tatti nasrati, così da poter iniziare questa benedetta casa.
C'era una collinetta che ci aveva lasciato questo Saint Baba. Io la storia che conosco è che lui era anche un mediatore tra le liti frequentissime. Eravamo piombati in un cul-de-sac, una specie di un villaggio d'archi che si raggiungeva a piedi. La macchina l'abbiamo lasciata qualche chilometro prima, allora.
Non è così facile come sembra, poiché qui a Zarchi non c'è niente e tutto deve essere portato dai paesi vicini con l'asino o col cammello. L'altro ieri ha grandinato chicchi grossi come palle da ping pong e ha distrutto il 50% del raccolto, più qualche ammaccatura all'auto. Intanto io e Billawar Khan faremo tassisti con la 1800 per raggranellare qualche rupia necessaria al pagamento dei materiali. L'auto ha sempre funzionato bene, a parte qualche quisquiglia tipo marmita, candele, cose così. Ma la necessità ci ha trasformato in buoni meccanici, tanto da tirarci fuori da qualsiasi fiume. Ho ricevuto da Giovanni e Cristina, in cui si comunica che ci raggiungeranno presto.
Era una coppia, questi rusconi, con un bambino piccolissimo. Poi la moglie ci avrà un altro figlio, una figlia, Luce, Kashi, che nascerà poi proprio mentre si spostava in jeep. Questo è molto bello perché c'era un sogno che travalicava proprio le considerazioni materiali di tutto, e poi la giovinezza ovviamente aiutava, la salute.
Ho scritto a Patrizia invitandola al più presto qui in Pakistan a partecipare ai nostri marriage party, alle nostre feste di nozze. Tutti attendono Patrizia, e anche voi, mamma e papà. E molti sono pronti a ritornare con me in Europa a completare la nostra missione di propagare la fede dell'unico vero Dio portata dall'ultimo messaggero, profeta Maometto Mustafa. Dite a Daniela che l'aspetto. Conto i giorni della nostra unione.
Dunque, a Shirin Daniela era una che aveva una milanese che non, di cui non, io non l'ho mai vista, né so nulla di lei se non attraverso le lettere di Raffaele, e mi sembra che la nominasse anche quando era qua, prima di partire, subito prima di partire, quindi la sua ragazza, direi che si poteva definire, però non l'abbiamo mai vista, né, non lo so.
Come vedete, molti sono i programmi e progetti, ma difficile è la realizzazione, anche perché qui in Pakistan vige la legge marziale, che mi darà non poche difficoltà circa il mio totale insediamento e il frequentamento delle università. Preparatevi a venire qui. Quando sarete pronti, scriverete ed io vi darò tutte le necessarie indicazioni per il viaggio. Baci, abbracci dal vostro figlio, Rafiullah Khan. PS, Italo sta bene, avvertite sua mamma. Zarchi Nasrati, 29 maggio 1970, venerdì, cara sorellina Patrizia. Sono tornato dall'Afghanistan e ho trovato la tua carissima lettera nella quale mi comunichi la tua impossibilità di raggiungermi quest'estate. Non importa. Anzi, scusami se ho avuto l'ardire di sottrarti alle amorevoli cure dei genitori per darti in sposa ad uno sconosciuto.
Secondo me lui ha sempre voluto convincermi a fare, dire, pensare come faceva come lui. Non so perché, però come voleva aiutarmi.
Sappiate che l'ospitalità dei Patan vi attende, e se il clima ed il modus vivendi di Tatti Nasrati vi sembra duro e primitivo, sappiate che vi sono Lahore, Rawalpindi e Peshawar con i loro hotels di primissima categoria, bagni, docce, piscina, aria condizionata, per sole 3.000 lire al giorno. Me l'avete promesso, eh? Entro l'anno prossimo dovete venire. In quanto ai miei programmi, sono sempre indaffarato nella costruzione della nuova casa. A giorni andrò a Karachi per avviare degli affari e vendere l'auto. Salam aleikum da tutti noi.
So damn beautiful.
Avete sentito, è lanciatissimo Raffaele, non solo nel racconto di quello che sta costruendo lì, ma nel voler far arrivare tutta quanta la sua famiglia. Fa un piccolo passo indietro rispetto al matrimonio della sorella con il suo amico, però fa venire voglia di andare anche a me, devo dire, soprattutto quando dice che ci sono hotel con la piscina aria condizionata. Mi sembra più facile immaginare un viaggio di questo tipo in quegli anni. Grazie a Sara Sartori e a Giulia Valli che raccolgono e raccontano la storia, grazie a Patrizia e Italo che ci partecipano con la loro voce. Io vi ricordo che voi potete ascoltare e riascoltarci tutti i giorni, il pomeriggio all'alba sempre, anche ricordiamoci che all'alba intorno alle 5 siamo in onda con la replica del giorno prima e in podcast sul sito di Radio 24, sulla app o su Spotify, ovunque voi raccogliate i vostri podcast. Grazie a Anita Panizza, Luca Micheli, Paolo Corleoni e Mauro Pescio, la linea al GR, torniamo domani puntualissimi per raccontare storie, che rimane il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!